prosegue il nostro appuntamento dedicato ai politici italiani più rispettati, più amati, anche più controversi, insomma, più rappresentativi della storia della Repubblica. Oggi è il turno di Enrico Berlinguer e sempre Antonio Maria Orecchia, storico dell'Università Insubria di Varese, a farci il suo profilo. Buongiorno Antonio e ben ritrovato su Radio SBS.
Buongiorno a tutti, buongiorno ai radioascoltatori, grazie di questo invito.
Enrico Berlinguer è stato il segretario generale del Partito Comunista Italiano. Per quanto riguarda le sue origini, però, un uomo che nasce di buona famiglia, ricco, con anche un passato per quanto riguarda i suoi antenati da segnalare. Il nonno aveva dei collegamenti con Mazzini e Garibaldi e gli avi venivano dalla Catalogna.
La famiglia di Enrico Berlinguer, che è sassarese, quindi sarda, in realtà originariamente era appunto una famiglia molto antica di origine catalana, legata a una vasta rete di parentele, tra l'altro proprio in Sardegna, con altre famiglie di politici e nobili come le famiglie Segni e le famiglie Cossiga, cioè famiglie di altri presidenti della Repubblica, democristiani peraltro, però sono una famiglia molto antica e certamente benestante.
Il padre era un avvocato repubblicano antifascista che, insomma, con proprio il suo esempio instradò alla politica il giovane Enrico Berlinguer.
Sì, il padre era repubblicano socialista ed era stato uno dei deputati che avevano fatto il famoso Aventino in occasione della morte di Matteotti, causata da Benito Mussolini, come è molto noto. Era insomma un deputato aventiniano ed era un avvocato.
Come dicevi tu, nasce a Sassari il 25 maggio 1922, quindi è ragazzo e inizia a entrare nella maturità durante la Seconda Guerra Mondiale. C'è un episodio proprio a Sassari nel gennaio del 1944 che fa vedere il carattere di Berlinguer, quando proprio la fame spinse la popolazione sassarese a saccheggiare i forni della città e Berlinguer venne arrestato.
Sì, come ricordi tu, sono i famosi moti del pane che furono organizzati molto probabilmente dalla sezione comunista della città con la quale collaborava già Enrico Berlinguer. Certamente qualcosa aveva avuto a che fare anche Berlinguer nell'organizzazione di questi moti, ma erano moti appunto causati dalla fame della popolazione e Berlinguer fu arrestato e rimase, secondo alcuni, diciamo 3-4 mesi in prigione a causa di questa sobillazione, insomma.
Era colpevole o innocente?
Fui prosciolto in istruttoria per non aver commesso il fatto.
Berlinguer già a quel punto, siamo nel gennaio del 44, si era appena iscritto in realtà al Partito Comunista, perché lui non aveva partecipato alla resistenza, ma si era avvicinato lentamente al Partito Comunista.
Cosa lo attirava di questi ideali comunisti? Ricordiamolo, venendo da una famiglia benestante di origine nobile, sembrerebbe perlomeno dal di fuori che i valori fossero antitetici ai suoi.
In teoria sì, in realtà no, perché bisogna pensare a quegli anni, bisogna pensare all'Italia fascista, bisogna pensare alla povertà diffusa in Sardegna, poi figuriamoci, e anche alla tradizione familiare. Come avevi già accennato tu, il nonno era mazziniano e garibaldino, quindi a sinistra, e il padre era socialista, quindi non vi è contraddizione in realtà nel momento in cui ti nasce questa passione politica che, essendo alla metà ormai del secolo breve, del Novecento, non può che svolgersi in chiave o socialista o comunista, perché ormai la sinistra si era appiattita da questo punto di vista sul marxismo e su queste ideologie.
Dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, Berlinguer si avvicina al comunismo e una delle caratteristiche fondamentali dei giovani comunisti italiani ai tempi era il canonico viaggio a Mosca. Come andò?
Col ritorno di Togliatti in Italia, a Salerno, nel marzo del 1944, il padre di Enrico Berlinguer porta il giovane ragazzo proprio a Salerno e gli fa conoscere Togliatti. Togliatti rimane molto impressionato da questo ragazzo taciturno, ma che fa vedere di essere una persona molto seria, molto solida, e lo prende un po' sotto la sua ala. E da lì Berlinguer inizia a girare insieme ai grandi leader del Partito Comunista, in particolare Togliatti, per l'Europa, per il mondo, insomma, i viaggi istituzionali del partito e non solo, anche perché Togliatti, colpito dallo spessore di questo ragazzo, gli affida in pratica la segreteria generale della FIGC, cioè della Federazione dei Giovani Comunisti Italiani.
Tornando proprio ai viaggi a Mosca, come funzionavano? Perché dal di fuori immagino che le paure degli altri partiti fossero che si trattasse di un vero e proprio lavaggio del cervello nella grande madre Russia dove il comunismo è nato.
C'è un riferimento che sicuramente qualche radioascoltatore ricorda, cioè il film di Don Camillo, quando Don Camillo e Peppone vanno in Unione Sovietica e vengono spiati e vivono nel terrore. Probabilmente qualcuno se lo ricorda.
Come funzionaria femmina solo una volta e mezza. Comunque è una bella prova d'amore.
Quale?
Ma restare qui chissà per quanto, sperduto in questo paese di selvaggi.
Al solito, parole indegne, parole sporche di un reazionario che negherebbe anche la luce del sole.
Ma sono parole tue, pronunciate solennemente in punto di morte.
In realtà non era proprio così, anche perché vi era soprattutto nei secondi anni 40, negli anni 50, vi era una sostanziale comunanza di vedute tra i leader comunisti del mondo. Certo, il rapporto comunque di tutti i comunisti non sovietici era un rapporto di sudditanza anche nei confronti del Partito Comunista dell'Unione Sovietica. Rimangono celebre le sfuriate di Zdanov, che era il numero due di Stalin, quando nel 1947 il Partito Comunista Italiano viene espulso dal governo, con i sovietici che chiedono ai comunisti italiani: ma perché voi non fate niente? E praticamente i comunisti italiani si prendono una ramanzina di prima qualità, insomma. Però da un punto di vista ideologico, fino appunto alla segreteria di Berlinguer, è innegabile che vi sia una sostanziale comunanza di vedute tra i vari leader e comunque una posizione di sudditanza. Però non era così terribile andare. Certo, c'è un caso che è quello del viaggio in Bulgaria proprio di Berlinguer, quando la macchina di Berlinguer subisce un incidente, ecco che lì Berlinguer effettivamente era un po' preoccupato.
Berlinguer viene eletto per la prima volta deputato nel 68 e nel 1972 viene eletto segretario del partito.
C'erano due candidature, c'era la candidatura di Berlinguer ma c'era anche la candidatura di Napolitano. Il pronunciamento per Berlinguer fu larghissimo. E a quel punto cominciò la sua sofferenza, perché poi lui non era un uomo adatto a questo mestiere, era un uomo timido.
Qual è l'impronta di Berlinguer come nuovo segretario del Partito Comunista Italiano negli anni 70?
Ecco, cambia tutto. Con Enrico Berlinguer arriva una nuova generazione di politici, nel caso nostro comunisti, alla guida appunto della politica italiana, e che cambiasse tutto lo si poteva vedere sin dall'inizio, quando proprio nel marzo del 1972 Enrico Berlinguer viene eletto segretario, siamo al 13° congresso del partito. Berlinguer aveva 50 anni, come dicevamo, era sardo e aveva origini sarde anche aristocratiche, però si notava subito la sua risolutezza, si notava subito la sua trasparente onestà, da questo punto di vista riconosciuta da tutto, anche dagli avversari politici, si vedeva la sua austerità e poi soprattutto si notò subito che Berlinguer era una persona che parlava chiaro e parlava senza demagogia, ed infatti conquista immediatamente il popolo comunista. Il popolo comunista si innamora di Enrico Berlinguer, tant'è che il suo soprannome non poteva essere il migliore, perché il migliore era Palmiro Togliatti, e divenne subito il più amato, a proposito anche della nostra trasmissione, appunto.
Dal migliore al più amato. Non si sentì tanto amato Berlinguer appunto nel 1973, quando, come accennavi prima, subì un incidente molto strano, una visita ufficiale a Sofia, la limousine che lo ospitava venne investita da un camion militare, un incidente,
esatto,
che però già dai tempi immediatamente venne classificato come molto sospetto. Berlinguer inizia ad avere paura in quel momento.
Sì, questo noi lo sappiamo perché 20 anni dopo, nel 1991, se non ricordo male, fu Emanuele Macaluso, altro leader storico del Partito Comunista, a raccontare che Berlinguer, tornato dalla Bulgaria, gli aveva detto che quell'incidente aveva qualcosa di strano, cioè che forse non era stato del tutto un caso. Del resto, già nel 73, Berlinguer aveva impresso una svolta al partito, e cioè l'idea era quella di staccare il partito da questa sudditanza, da Mosca, per fare qualcos'altro sia in Europa, cioè l'idea dell'eurocomunismo, un comunismo quindi diverso da quello dell'Unione Sovietica, sia in Italia, e cioè governare insieme alla Democrazia Cristiana, che era una sorta di eresia detta in questo modo, e in realtà Berlinguer aveva le idee molto chiare.
Ecco, tra l'altro sottolineiamo un incidente che in realtà è stato un incidente molto grave, visto che il suo interprete morì e altri due passeggeri rimasero gravemente feriti. A Berlinguer si salvò, esatto, per miracolo, quindi un vero e proprio rischio alla sua vita.
Se posso interromperti, i due passeggeri uccisi erano, forse non per caso, è da lì che può nascere un po' una teoria, diciamo, del complotto, erano due dissidenti del Partito Comunista Bulgaro, che erano lì con Berlinguer, forse anche per quello che Berlinguer si faceva delle domande.
Ecco, naturalmente noi in questo spazio non abbiamo tempo di occuparci nei dettagli del rapporto tra Berlinguer e la DC, possiamo soltanto accennarlo. Domanda da $1 milione da rispondere in 30 secondi, il compromesso storico.
Dunque, il compromesso storico è la teoria che Enrico Berlinguer espone appena successo il, chiamiamolo così, primo 11 settembre della storia del Novecento, cioè quando in Cile il generale Augusto Pinochet compie il colpo di Stato e prende il potere in Cile deponendo Allende, che aveva legittimamente vinto le elezioni. Allende era presidente del Cile a capo di un governo di sinistra. Berlinguer comprende che a quel punto le società occidentali possono subire delle svolte autoritarie e dei colpi di Stato militari, e quindi dice: per salvare l'Italia i partiti che rappresentano il popolo, i partiti che rappresentano la gente, cioè il Partito Comunista, la Democrazia Cristiana e il Partito Socialista, devono governare insieme per salvare l'Italia e evitare che l'Italia finisca o scivoli in un sistema autoritario, in un colpo di Stato. E da questo punto di vista non aveva forse tutti i torti, perché nel 1973 l'unico paese democratico di tutta l'area del Mediterraneo era l'Italia. Se pensate che in Portogallo c'era la dittatura di Salazar, in Spagna la dittatura di Francisco Franco, in Jugoslavia il maresciallo Tito, e poi sul Nord Africa è inutile discuterne. E quindi da questo punto di vista l'idea di Berlinguer era quello: per mantenere la democrazia in Italia i partiti che rappresentano la gente devono governare insieme.
Per non parlare poi della Grecia.
È giusto, la Grecia che nel 67 era stata anche lei colpita da un colpo di Stato dei colonnelli.
E questa è una delle ragioni, secondo te, secondo gli storici, per cui sì, l'Italia ha avuto gli anni di piombo, ha avuto il terrorismo, ha avuto il caso Moro, ma non ha mai avuto qualcosa di più?
Questa può essere una delle spiegazioni, perché se è vero che altri alleati della stessa NATO, si pensi alla Spagna, alla Grecia, al Portogallo, erano quindi in mano a dittature e rimanevano tranquillamente, diciamo, sotto l'ombrello degli Stati Uniti, forse sì, forse il fatto che nel nostro paese la classe dirigente, a fronte degli attacchi del terrorismo nel caso particolare ma non solo, decida di fare una serie di governi di unità nazionale che seguono un po' la logica del compromesso storico da questo punto di vista, mi riferisco ai governi Andreotti, certamente la classe dirigente difende le istituzioni in questo modo e certamente ha contribuito a evitare che in Italia si verificasse un colpo di Stato, militare o meno.
Berlinguer rimane segretario nazionale del Partito Comunista Italiano dal 1972 fino alla sua morte. Morte nel 1984. Berlinguer si reca a Padova il 7 giugno per un comizio e viene colpito da ictus. Questo fa parte un po' della leggenda della fine di Enrico Berlinguer. Continua il comizio.
Ancora una volta si è dimostrato che non è possibile in Italia salvaguardare le istituzioni democratiche se si escludono i comunisti.
Si dice che lui sia riuscito a portare più o meno a termine il comizio. In effetti le immagini che si trovano anche su YouTube sembrano abbastanza confermare questo aspetto, e lui infatti riesce a pronunciare le sue ultime parole da questo punto di vista, che furono: compagni, proseguite il vostro lavoro casa per casa e strada per strada. E hanno scritto anche un libro con questo titolo, che è il libro di una certa fama. E poi, colpito da questo ictus, crolla sul palco. Certo che l'uomo era forte, aveva una tempra molto forte, poi il mito è sempre il mito. Certamente Berlinguer nel 1984 comunque era ormai entrato nel patrimonio, diciamo, dei valori del paese, ripeto, anche degli avversari, perché persino il segretario del Movimento Sociale Italiano, Giorgio Almirante, si recò poi ai suoi funerali. Ma lui era già entrato nell'immaginario collettivo grazie forse anche a Roberto Benigni, al nostro premio Oscar, che in un comizio nel 1983, prima delle elezioni del 1983, lo aveva preso in braccio, e per un uomo così austero, così serio, insomma, la cosa aveva fatto veramente scalpore, anche perché si vede proprio che quando Benigni lo prende in braccio lui sorride, e lui non era un uomo che sorrideva molto.
Vai prendere il collo, ma lui non si farà prendere. Sarebbe un mio sogno prendere il collo per l'inverno.
Non c'è da citare anche Berlinguer, Ti voglio bene, si è guadagnato anche un titolo di film.
Esatto.
Berlinguer quindi si spegne qualche giorno dopo questo comizio di Padova, l'11 giugno. In conclusione, cosa possiamo dire sulla sua eredità?
Si può dire molto. Pensate al film di Walter Veltroni, che è uscito qualche anno fa, dal titolo Quando c'era Berlinguer. O pensate anche a quante volte sulla questione morale si torni a parlare di Berlinguer, che aveva capito che la partitocrazia era un male per il paese. Ma forse non molti sottolineano invece una cosa secondo me molto importante, e cioè l'influenza che le idee di rinnovamento del socialismo di Enrico Berlinguer ebbero su uno straordinario protagonista del Novecento come Mikhail Gorbaciov. Gorbaciov, prima di diventare segretario politico del Partito Comunista dell'Unione Sovietica, si era recato più volte in Italia, e anche Berlinguer era andato, come abbiamo detto prima, a Mosca più volte. Si erano conosciuti, avevano parlato molto, e molto delle idee di Gorbaciov, della perestroica e della glasnost, sono forse la più importante eredità del pensiero di Enrico Berlinguer. Lo ha detto in diverse occasioni lo stesso Mikhail Gorbaciov. E quindi io credo che da questo punto di vista si possa anche capire quale idea di socialismo diverso avevano questi uomini.
Cosa che le dà più fastidio sentir dire di lei?
Che sarei triste, perché non è vero.
Antonio Maria Orecchia, grazie per averci accompagnato nel viaggio nella vita di Enrico Berlinguer, e anche per gli appuntamenti precedenti. Alla prossima.
Grazie a tutti voi e alla prossima. A presto.